Grazie a tutti di essere qui questa sera. Come direttore dell'ufficio catechistico sono Don Andrea, qualcuno mi conosce, qualcuno no, per sua fortuna, gli altri hanno questa disgrazia questa sera. A me spetta solo dare un saluto e dare una motivazione di questo incontro, e poi Don Luigi De Rico completerà l'introduzione aggiungendo delle altre cose, e poi passiamo proprio al cuore della serata. Allora, la Diocesi di Roma vuole che cresca l'accoglienza, l'attenzione e il dono dei piccoli, in particolare dei disabili, dentro il cammino di iniziazione cristiana. Stiamo riflettendo su questo cammino e stiamo continuando a interrogarci. È stato fatto da ogni generazione, ma sempre va rifatto, le cose non sono mai fatte una volta per sempre. Allora, in che modo oggi noi che siamo i genitori, i preti, i catechisti, i figli e che hanno amicizia, che hanno incontro con i disabili, sanno accogliere questo dono e valorizzarlo e accompagnarlo nel cammino? Vorrei dire due cose iniziali. L'Evangelii Gaudium, questo testo molto bello del Papa, l'esortazione apostolica, ci dice da un lato che i piccoli hanno veramente bisogno di Dio, cioè paradossalmente un ricco può dimenticarsi di avere bisogno di Dio, ma in realtà è realmente importante più del pane, più dell'acqua, avere il senso, la presenza e la speranza. E quando ho frequentato per un po' di anni la comunità del Chicco fondata da Jean Vanier a Ciampino, mi aveva colpito una testimonianza in cui loro raccontavano di un bambino che tutti pensavano non avesse bisogno dell'Eucaristia, non capisse niente, quindi si decideva se dargli o no l'Eucaristia. A un certo punto, partecipando a una messa, questo bambino ha detto: Gesù pane. In queste due parole loro dicevano: c'è più della teologia della transustanziazione medievale, cioè quel bambino percepiva che Gesù è come il pane e aveva bisogno di quel pane, aveva bisogno della festa, della liturgia, della celebrazione, no? Nell'Evangelii Gaudium si dice per esempio che anche i poveri, gli immigrati, hanno un senso di Dio fortissimo. L'Italia non può accogliere gli immigrati se non tenendo alta la presenza di Dio, perché loro hanno bisogno della presenza di Dio come qualcosa che è decisivo nella loro vita, no? E la seconda cosa che ci ricorda l'Evangelii Gaudium e ci può dare come una luce nel cammino che vogliamo fare è che non solo noi abbiamo da dare un dono a queste persone che hanno bisogno, ma loro stessi sono un dono per noi. Il Papa usa l'espressione: c'è un Vangelo del povero. Il povero realmente con la sua presenza è presenza di Dio per noi, è presenza che ci dà uno sguardo diverso sulla vita e ci fa accorgere che la vita, secondo il disegno di Dio, ha dei criteri diversi da quelli della potenza, della ricchezza. Pensavo a un piccolo video che è stato pubblicato per la giornata delle persone down, forse molti di voi l'hanno visto, si trova su YouTube, Dear Future Mom, cara futura mamma. È molto bello perché sono dei bambini down, cresciuti, che dicono alla loro mamma: guarda che io posso essere felice, io sono felice. E poi dicono a loro, e mi ha colpito il passaggio perché chiaramente è bello ma è anche difficile avere un ragazzo, lo sappiamo bene, che ha problemi gravi, e a un certo punto i bambini dicono: sarà difficile, sarà impossibile, dopo aver detto che è bello, che già, virgola, ma non è così per ogni mamma, ma non è impossibile per ogni mamma portare un bambino. Cioè è un messaggio dove tu ti accorgi, a partire da una presenza diversa, che in realtà è un dono, è una fatica, è una gioia. Ti accorgi della vita da un altro punto di vista, vedi la vita da un altro punto di vista. E che cosa ci aspetta oggi e in futuro? Due notazioni tecnico-organizzative su questo. Allora, abbiamo avuto la grande gioia di avere un collaboratore specifico, che in realtà non ha questo titolo, ma è un coordinatore referente per disabilità e catechesi, che è Don Luigi De Rico, il parroco dei Martiri dell'Uganda. Il Cardinal Vallini ha voluto appunto che si unisse al lavoro, quindi c'è proprio un punto di riferimento. Vi ricordate che era stato chiesto, se ne era parlato anche con il gruppo che aveva fatto il primo incontro preparatorio, e insieme a lui c'è come segretaria Giusy Nocca, che poi dirà una parola più avanti, per tenere proprio i propri collegamenti per tutto il cammino che si farà, no? E è un piccolo passo rispetto appunto alle due riunioni che abbiamo già fatto in preparazione a questo incontro. E la seconda cosa importante che possiamo avere come punto di riferimento è il convegno di giugno che si terrà sull'iniziazione cristiana. Siamo già partiti col battesimo, che è il sacramento più importante dell'iniziazione cristiana, ma ci sono poi dopo le due grandi tappe della comunione e della confermazione. Allora sarà impostato con una prima giornata dal Papa, dove una famiglia e un parroco presenterà al Papa i problemi della catechesi e il Papa risponderà a questa provocazione, e poi ci troveremo qui il martedì, il giorno dopo, divisi in laboratori, in gruppi, e uno di questi gruppi sarà proprio sulla disabilità, per riflettere sul rapporto fra handicap, disabilità, catechesi, vita delle parrocchie. Quindi diciamo, noi continuiamo a lavorare anche in vista di un contributo che poi sarà ancora più ufficiale, in cui sarà coinvolta proprio in maniera ufficiale. Qualsiasi parrocchia potrà dire: io voglio che delle persone stiano in quel gruppo, lavorino su questa cosa. E Don Luigi De Rico dà il suo saluto, ufficialmente investito della sua autorità.
Vestito,
infatti raramente lo vediamo così elegante, ma data la... perché è ancora più elegante di solito di come è adesso.
In realtà è del fratello.
Allora, diciamo che sono contento che siate qua, che si possa in qualche modo che si possa in qualche modo incontrarsi in prossimità del convegno, perché sembra così lontano giugno, ma è molto vicino. Sono contento che ci sia Monsignor Zuppi, Suor Veronica e gli amici che ascolteremo. Mi ha colpito molto Papa Francesco, perché lui ha attenzione per tutto, però parla direttamente alla nostra diocesi, alla Chiesa che è qui a Roma. E la notte del Te Deum parlò di una frase e qualcosa rivolto a tutta la Chiesa in generale e poi alla Chiesa di Roma, dicendo: il Vangelo è per tutti perché tutti sono portatori di dignità umana, tutti, nessuno escluso. E rispetto a questo, a volte parlo personalmente come cristiano e come sacerdote, mi sento fortemente inadeguato. Monsignor Leonardo sta lavorando tantissimo da alcuni anni ad un rinnovamento della pastorale dell'iniziazione cristiana nella nostra Chiesa. Ci sono tanti ambiti, tante realtà, perché è complessa questa nostra realtà. E anche rispetto a tutti questi ambiti, a volte, come parroco per esempio, uno si può sentire veramente ancora non sensibile, non disponibile, tanti limiti, tante cose che ti farebbero dire: ma insomma, non sono preparato, non c'ho i mezzi, non so che cosa fare. E a questo leggo soltanto che in questi giorni c'è stato qui a Roma Jean Vanier, di cui già faceva riferimento Monsignor Leonardo, e ho avuto l'occasione di incontrarlo insieme a un piccolo gruppo dopo il suo incontro con il Papa e con la gente alla Chiesa di San Gioacchino ed Anna al quartiere Prati, e mi colpiva due cose che ha detto. Uno dice: non abbiamo bisogno di cose eccezionali, ma della quotidianità che trasforma la vita, no? Che raccontava come lui ha pian piano capito che c'è una quotidianità nella convivenza, c'è un continuo cercare equilibrio tra lo stare insieme e la libertà che ha ciascuno di noi, che vale per tutti. Li ha fatto scoprire, li fa scoprire ora che è anziano, più debole, quanto sia prezioso, quanto sia vero, una quotidianità che trasforma la vita, per cui che non esclude nessuno. E poi diceva in un modo provocatorio, dice: mi domando se la Chiesa non ignori ancora la ricchezza che viene dalle persone con disabilità, che non direi quasi, volendo un po' aggiungere qualcosa a quello che lui diceva, ma solo perché la mia comprensione del francese è veramente limitatissima, come se in qualche modo a volte si creano delle emarginazioni anche all'interno delle nostre comunità, della Chiesa. Devo dire, per esempio, parlando dell'esperienza personale, come come i catechisti, una persona in particolare, mi hanno aiutato a vedere meglio e a cominciare a vivere qualcosa insieme agli altri, senza avere una preparazione eccezionale, ma proprio accettando questo vivere insieme. Sono contento che c'è Monsignor Matteo Zuppi, perché il Papa parla tanto di periferie e so per esperienza che conosce Roma, conosce le periferie, e non gli sono mancati di incontrare tante realtà. E Sor Veronica, a sentirla parlare alle volte mi colpiva molto il suo catturarti con le esperienze che esistono nella nostra Chiesa in Italia e che cambiano la vita della gente. E so qualcosa di questi amici, per amicizie in comune, come alle volte anche dalle difficoltà e a volte anche dal dolore siano nate speranze, siano nate delle cose belle, e si sia trasformata la realtà. Una volta il Papa fece riferimento, me l'ha fatto notare Giusi, ai disabili come le piaghe, le ferite di Gesù. Lui in relazione a questo diceva: bene, diamoci da fare a cicatrizzarle, no? Facciamo in modo che non debbano sanguinare ancora.
Il titolo che mi aveva chiesto Luigi era Il Vangelo del Povero nei gesti e nelle parole di Papa Francesco, e per certi versi c'è pochissimo da dire, perché sono così eloquenti che bisognerebbe soltanto cominciare a seguirlo, a fare lo stesso, dovremmo essere tutti incoraggiati e sostenuti, oppure anche dovremmo tutti un po' vergognarci di come quello che fa lui facciamo noi da Papa, diciamo, e lui fa da cioè, si sono invertite le parti, come peraltro spesso nel Vangelo, per cui noi facciamo i grandi e lui fa il piccolo. Però credo che in effetti il discorso del Vangelo del Povero, le parole e i gesti di Papa Francesco ci aiutano a capire il Vangelo, ci fanno anche ritrovare, credo, tanta familiarità dell'esperienza nostra, cioè c'è un grande vantaggio, credo, nei gesti e nelle parole di Papa Francesco, che chi si ritrova per esempio vicino ai più poveri si sente sostenuto, si sente capito. Non so, è anche l'esperienza, credo, di tanti che portano la propria sofferenza, che vi ricordate uno dei primi disabili che lui si fermò, e poi il padre di quel disabile scrisse una pagina bellissima di come quel rapporto affettivo che si è creato fra il ragazzo e quella foto, una delle prime foto, diciamo, forse dei disabili, forse tra le poche, credo, così dirette, cioè meglio, no, tantissime che poi lui incontra, ma penso delle prime in cui è il padre che raccontò come poi quel incontro brevissimo, diciamo così, che cosa aveva significato per... Credo che questo è anche vero, ed è anche, direi, ci fa a tutti quanti, tante cose intelligenti che scrive l'Evangelii Gaudium, dice: non complichiamo le cose semplici. Noi complichiamo tante cose semplici per non farle. Cioè è tragico, cioè il fatto che proprio il modo un po' cattolico e soprattutto un po', diciamo così, romano è di accontentarsi di parlare, di fare commissioni, incontri, laboratori, con tutto rispetto per i laboratori, figuriamoci, giustamente dobbiamo farli. E poi effettivamente, come dire, poi lo so, credo che c'è una dimensione così immediata, così concreta, a cui i disabili ci portano, cioè perché proprio non capiscono come, perché non si fa, non capiscono perché non stiamo con loro, non capiscono perché non gli vogliamo bene, diciamo così, proprio in maniera così concreta, no? E tante volte purtroppo è anche così, succede anche appunto così, no? E come quei parroci, e lo dico con molto affetto per i parroci, che quando c'è un barbone chiamano il comune, oppure chiamano i carabinieri invece di parlarci, come appunto certi parroci che quando hanno il disabile chiamano o lo rimandano via, oppure chiamano gli esperti, che forse appunto l'esempio del Papa dice lo dobbiamo essere tutti in qualche modo, no? Ecco, vado molto rapidamente, ho 10 minuti. Il rapporto non può essere ideologico, è una categoria che il Papa usa molto e che al contrario piace molto perché evita l'incontro. E, c'è anche una storia, per certi versi, anche nella storia stessa del rapporto del Papa con i poveri, della Chiesa latinoamericana con i poveri, e di una certa deriva ideologica che ha portato poi in realtà dalle motivazioni, diciamo, delle migliori motivazioni per essere dalla parte dei poveri, in realtà ad avere, essere in un'ideologia, no? Ecco, quindi quello di rendere i poveri una categoria, invece dice è una presenza, e insiste sulla prossimità. I gesti sono quelli della tenerezza, quindi non è solo questione di giustizia, ma di rivestire di amore, di tenerezza, quelli che sono gli scarti. Altra categoria importante, molto importante, perché poi c'è chi non arriva per niente a essere scarto, perché viene come tanti down che non arrivano a vivere perché abortiti prima. Non è una questione che riguarda qualcuno, ma riguarda tutti. I poveri non è roba da Caritas o appunto degli esperti. Io penso che noi ci dovremmo rifiutare di questo, di essere identificati come gli esperti lì. Poi altro è, come dire, farsi portare avanti la sensibilità, ma qualche volta appunto l'idea che poi ci sono gli esperti e ci pensano loro. Tra l'altro è un discorso proprio sulla nostra città che non dobbiamo dimenticare, che ha già ricordato prima Luigi. Nel Te Deum del 2013, cioè il 31, tra le altre cose lui ha detto, e un discorso ha fatto su Roma, quindi a Roma ci sono tante persone segnate da miserie materiali e morali. A Roma forse sentiamo poi in continuo persone povere, infelici, sofferenti che interpellano la coscienza. A Roma forse sentiamo più forte questo contrasto tra l'ambiente maestoso e carico di bellezza artistica e il disagio sociale. La responsabilità è di ciascuno di noi. Chi è investito di autorità, ma ciascuno di noi è corresponsabile nel bene e nel male, altrimenti la guardiamo da lontano, in cartolina, come quelli famosi dal balcone. Noi diremmo piuttosto, è uno spagnolismo, noi diremmo dalla finestra, ma insomma, è chiaro che evidente è questo. Quindi ci interessa a tutti. Il povero, dice il Vangelo del povero nel gesto, ma il povero è un Vangelo, se lo sappiamo leggere, e purtroppo la lettura dell'uno e la lettura dell'altro vanno di pari passo. E non è vero che chi non legge il povero sa leggere il resto, chi non legge il povero non sa leggere il resto del Vangelo, non lo può capire. E non lo capiamo, perché poi non è che la lettura del povero avviene una volta, se smettiamo di capire la lettura del povero non capiamo la lettura del Vangelo, ne facciamo un'altra cosa. Per cui l'insistenza di Papa Francesco, per cui sui poveri, è proprio che non ci può essere una lettura del Vangelo senza una lettura del povero. Potremmo dire, non c'è lectio divina senza la lectio pauperum. Ci applichiamo un po' più sulla prima, manco tanto, però ci applichiamo un po' più sulla prima, ma la prima senza la seconda, e la lectio pauperum è una lettura che va letto il povero, e va, dove la lettura è uguale, la stessa, è la farsi interrogare, sollecita l'intelligenza, i sentimenti, la sapienza, come appunto la lectio divina, no? Ma senza la lectio divina, lectio pauperum, senza il povero, il Vangelo e il Vangelo del povero, restiamo o dei volontari o degli spiritualisti. E anche su questo Papa Francesco insiste molto, su una religione ridotta a intimismo, no? Ecco, per questo insiste sulla prossimità. Dico alcuni numeri dell'Evangelii Gaudium, su cui credo che grosso modo qualcuno, insomma, abbiamo iniziato un po' a leggerla. Io sono arrivato, penso, alla quarta volta che la leggo, e mi colpisce perché ci ritrovo sempre delle cose nuove. Cioè capisco per esempio la scelta degli aggettivi, che sono tutti molto curati, nessuno è casuale, e molto illuminanti. Nel numero 169 dice, e lì ho pensato che forse Papa Francesco conosce il Grande Fratello, non so se in Argentina c'è il Grande Fratello, da noi sì, credo che siamo arrivati, non so, alla ventesima, la vogliono chiudere, speriamo. In una civiltà, adesso quando leggo capite perché, paradossalmente ferita dall'anonimato e al tempo stesso ossessionata la civiltà per i dettagli della vita degli altri, in genere poi quelli anche un po' più, dico vero, piccantelli. Poi piccantelli per modo di dire, perché alla fine sono di una banalità sorprendente, diciamo, che dice ancora piccantelli, sempre le stesse storie, lato A, lato B, lato C, ma insomma siamo sempre lì sotto. Allora, ossessionato per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa. È lì che qui ho pensato che forse ha visto il Grande Fratello, o ha visto quelli che vedono il Grande Fratello. La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. E poi parla dell'arte di accompagnamento. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità. Nel discorso che fece quando è andato al centro a Stalli ha parlato parlo più rapidamente, tre verbi: servire, accompagnare e difendere. E questi tre sono tutti e tre molto importanti, e praticamente il discorso dell'accompagnare potrebbe riprendere quello che dice.
Dice che non si sente bene, va?
Ecco. Io mi dispiace, io facevo il mio possibile per soffiare dentro questa cosa. L'accompagnare può essere legato al discorso della quotidianità che faceva prima, ricordava prima Luigi, no? Ecco, il discorso della Chiesa dei Disabili non è per niente scontato. Io ho avuto la grazia di far parte della comunità di Sant'Egidio da quando ero ragazzino, e l'incontro con i disabili appunto all'interno della comunità, penso appunto, non so, le prime celebrazioni, le prime liturgie con i disabili, non so Giuseppe che anno fossero, credo l'83, la scoperta di Gesù amico, da cui poi sono nate tante, appunto, molta esperienza. Un'altra esperienza che era qui presente, perché a Santa Maria i sordi, come dire, aiutavano i non sordi a sentire. Vi posso assicurare che la presenza dei sordi aiutava gli udenti ad ascoltare qualcosa. Ecco, e anche a capire l'importanza dell'ascolto. Però non è per niente scontato, assolutamente, per tanti motivi, anche di ignoranza purtroppo, molte volte sono considerate una presenza passiva, cioè siamo buoni, li sopportiamo sostanzialmente, detto ma è un po' ruvida, ma guardate che poi non, per di più ci sentiamo pure buoni, quindi figuriamoci. Alcune volte tollerata, alcune volte non tollerata. A volte con più eleganza, altre volte con meno eleganza, ma io non ce la possiamo fare, e non è troppo, ecco. Poi c'è un altro grande problema, che è il problema della comprensione intellettuale, cioè come se appunto la fede è razionalità, e quindi qua dovremmo chiudere baracca per diversi minuti. Conviene che non buttarsi su questo, perché altrimenti andiamo male. E quindi come se la comprensione razionale sia la vera discriminante, per esempio anche per l'amministrazione dei sacramenti, e come se i sacramenti dati ai disabili sono di serie B. Ecco, ricordava Andrea il Gesù pane, credo che c'è davvero durante la teologia. Del resto nel Vangelo Gesù lo dice, le cose del cielo sono nascoste ai sapienti, ai dotti e ai sapienti sono rivelate ai piccoli. Sono rivelate ai piccoli, e quindi i piccoli le capiscono. Papa Francesco, il numero 125, in realtà ci aiuta, penso mi ha aiutato tanto anche a capire questo, cioè: senza una comprensione affettiva non si capisce la realtà. È esattamente il contrario. Quindi il problema dei disabili non è, vabbè, a un certo punto diamo qualche surrogato, facciamo finta, siamo buoni, gli diamo un po' qualche sacramento. In realtà ci aiutano a scoprire i sacramenti e ci aiutano a capire questa chiave, e credo sia fondamentale. Per me lo è stato moltissimo nell'incontro con i disabili, lo è ogni volta che mi trovo a celebrare con loro, che loro celebrano in qualche momento di liturgico, senza una comprensione affettiva non si comprende la realtà. E quindi il numero 115 lo leggo tutto: per capire la realtà c'è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del buon pastore, che non cerca di giudicare ma di amare, solamente a partire dalla connaturalità affettiva che dà l'amore, che l'amore dà, possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla fede salda, e fa alcuni esempi, di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato, che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le fasi del credo. O a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un'umile dimora per chiedere aiuto a Maria. I disabili ci hanno moltissimi di questi esempi che fa Papa Francesco, no? La connaturalità affettiva che dà l'amore. E credo che i disabili ci aiutano a capire quanto senza questa connaturalità affettiva non capiamo lo sguardo del buon pastore. Poi altre due o tre cose rapidamente: il dono della diversità, perché per esempio i disabili hanno uno dei doni dei disabili, sicuramente la beatitudine di essere puri di cuore. E l'altra è quella della paresia, e parlano in maniera trasparente, per esempio sentono la tristezza e la gioia degli altri, ne sono condizionati, e allora davvero dovremmo dire quanto ci aiutano a capire il Papa direbbe la connaturalità affettiva che dà l'amore, e ci aiuta a capire il buon pastore. Le differenze sono in realtà decisive, e quindi la differenza ci libera dagli esclusivismi, dai particolarismi, e il numero 131, se poi uno può andarselo a rivedere. I poveri in realtà non soltanto l'opzione per i poveri, i poveri ci aiutano, ci insegnano, ci aiutano a capire il sensus fidei. È necessario, se volete andarlo a vedere, è il numero 198, è necessario farsi evangelizzare dai poveri, che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica dei poveri. Quindi non è un problema di programmi o di agende, ma è anzitutto fermarsi a capire. Il numero 199 insiste molto su questo. Bisogna apprezzare il povero nella sua bontà propria, e i disabili hanno una bontà propria che dobbiamo scoprire, ma che ci aiuta a essere buoni. L'amore autentico è sempre contemplativo, e quindi insiste sul fatto di contemplare. Il discorso che volevo fare prima sul Vangelo del povero, Alexio Pauperum: il povero quando è amato è considerato di grande valore, e hanno un valore enorme, e sono capaci di cose straordinarie, ce ne accorgiamo quando sono amati, come per del resto peraltro tutti quanti noi. Il numero 200 è credo un grosso giudizio per noi, perché dice: affermo con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola. I disabili ci aiutano appunto a cui tante volte togliamo l'attenzione spirituale, e ci aiutano a capire invece la fede. Bisogna ascoltarli e aiutarli a parlare. Ci sono delle esperienze bellissime, io appunto anche qui mi rifaccio alla comunità della comunicazione facilitata, incredibile, in cui si riesce. Noi proprio non ci applichiamo per niente, tanto pensiamo che non c'hanno niente da dire, diciamo, oppure le mostre di pittura, appunto questi, come Abbasso il Grigio, è la mostra di mostre di pittura, cui fanno le cose veramente belle, cioè oggettivamente straordinarie, tanto che appunto che c'è una docente di storia dell'arte contemporanea che gli fa una lettura non pietistica, non so come dire, ma sono bravi, fanno però, ma sono bravi, fanno anche cose carine, cioè, cioè del valore artistico. Sono andato a incontrare anche a Venezia, lo dico, penso, dico cose che in tanti modi viviamo in tantissime esperienze, indubbiamente vuol dire che amati, come tutti quanti noi, del discorso di Papa Francesco, sappiamo anche testimoniare la nostra fede e aiutarci a vivere la fede. Ultimissima cosa, proprio davvero ultima, è che nessuno si può pensare lontano dai poveri. E in questo senso anche appunto da lontano dice, questa è una scusa frequente, dice, leggo in 201, nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali, professionali e persino ecclesiali, non c'è dubbio. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri. Temo, e qui dimostra di avere conoscerci, che anche queste parole siano solamente oggetto di qualche commento senza la vera incidenza pratica. Nonostante ciò, confido nell'apertura, nelle buone disposizioni dei cristiani e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per accoglierli. Io credo che il Vangelo del povero, nei gesti e nei parole di Papa Francesco sono eloquenti, sono una grande sfida per noi, ma credo che anche ci aiutano ad avere la gioia di scoprire tanti testimoni dei fratelli disabili e di essere contenti di aiutarli a vivere insieme a noi la loro fede. Grazie.
Sor Veronica è la referente per tutta l'Italia per la Conferenza Episcopale Italiana per disabilità e catechesi.
Mentre si accende, insomma, vado con i saluti e con i grazie. Sì. Allora, sono Suor Veronica, ho 39 anni, vivo a Roma da 7, un po' più grande.
Se volete allontanare il mondo, possiamo provare a allontanare.
Sì. Problemi della diretta, classico. Ciao. Allora, ho 39 anni e mi occupo da 2 anni e mezzo delle persone della catechesi delle persone disabili, ma diciamo in questo mondo un po' sì da 20 anni, se non da di più, fa parte un po' della mia vita. E ho 2 genitori sordi, oltre a 2 parenti sordi, anche una sorella che soffre di encefalopatia, appunto, insomma, un nome lungo per dire epilessia, ritardo intellettivo e anche a livello fisico, mamma mia, ci vorrebbe una foto secondo me, guarda, questa acrobazia, acrobazia che c'è, ecco, mi devo spostare un po' al centro, ce la facciamo, mi sposto, sì. L'unica cosa non me le deve pubblicare le slide, non sono da pubblicare. Ok. Allora, oltre ad avere questo credo dono grande, insomma credo che un po' sia quindi anche la forza del mio lavoro, insomma, ho anche altri parenti con varie disabilità. Scherzando dico sempre che se facessi un test più avanti perché lì non vedono. Non ce la fa, non si può.
Di alzare i piedi,
si deve spostare.
Si deve spostare
un attimo. Si deve spostare.
Si può fare, o è troppo piccolo.
O è troppo piccolo, o è troppo grande. La prossima volta ci organizzeremo meglio, ecco. E poi vabbè, ho appena ho terminato 2 cicli di studi, uno su catechesi e disabilità e l'altro pedagogia e disabilità, quindi un pochino insomma anche questo, un po' sull'autismo, per essere esperta di lingua dei segni, insomma anche di altre cose. Cercherò di essere veloce perché ho 26 slide in 20 minuti, c'è un record secondo me, poi per lo più sono anche donna, quindi ancora peggio. Intanto grazie ai 3 uomini, iniziando da Don Matteo che è il mio parroco, quindi sono un bene, grazie il mio parroco, insomma sono stata sua parrocchiana per un tot di anni, quindi mi ha supportato, insomma, Andrea, perché da anni che battevo un po' il ferro su questa cosa, e Don Luigi per la disponibilità, insomma, veramente a credere in questo. Quali sono le persone disabili di cui parliamo oggi? Perché parlare della disabilità? Mi sembrate le ballette che mi trovate. Conosce l'anzio e passo, ok. Quali sono le persone disabili oggi? Sicuramente il mondo della disabilità è un pochino cambiato. Non è che sono solo le disabilità classiche, potremmo dire le persone sorde, le persone cieche, le persone sordo-cieche, che è una disabilità unica, la sordocecità. La sordocecità o la disabilità fisica. Diciamo che oggi le persone con disabilità sono varie. Come potete vedere tra poco, mi rimane impressa questa esposizione perché è talmente colorata, insomma. Spostiamo iPad e cosa? Sì. Che cos'è adesso? Ok. Benissimo. Veramente potremmo assumervi, guarda, anche per le prossime riunioni. Oggi praticamente il porto della disabilità cade da Andrea Leonardo a vari volti. Ecco, come ho messo qui, c'è anche il disturbo dello spettro autistico, che sia nell'autismo che nella sindrome di Asperger, l'epilessia e anche altre. Ecco, quindi possiamo dire che i poveri, ecco, la gente che il Signore affida a noi oggi ha anche più volti e volti complessi. Perché, perché parlare di persone già disabili? Ecco, uno spesso dice, vabbè, ma quanti voi che siano? Spesso quando vado in giro, solo quest'anno ho visitato 83 diocesi, non sono poche, che vi posso dire, e a un certo punto dico, sì, vabbè, ma tanto quanti è che sono? Ecco, il MIUR dice che solo quest'anno la fascia dell'iniziazione cristiana sono 191.000, e qui mancano i famosi, insomma, verso asso, i dislessici o altri, che sono solo quelli 1,5 milioni. Quindi non è che noi ci occupiamo del resto di Israele, è un po' quella slide dell'inizio, 99 ad 1, di tanta gente, ecco, quindi ecco, devo dire, in tutto una, cioè, statistica del MIUR vecchia dice che sono più di 3 milioni e la maggior parte sono grandi, anziani, quindi possiamo dire che il resto di questo popolo non è così piccolo. Il dramma che è invisibile spesso, che non si vede. Attorno a loro ci sono anche le famiglie, spesso attorno ad una persona disabile non c'è solo lui, ma c'è anche una mamma o un papà. E la statistica del 2005, quindi di 9 anni fa, dice che sono 2.356.000, oggi sono molto molto molto, c'è di più. Allora, cos'è che significa? Che veramente la porzione di popolo è tanta, ecco, quella che il Signore ci chiede di prenderci in cura. Come nasce questo settore qua? Il settore nasce per dare voce un po' a quello che la Chiesa, dal Concilio in poi, dal documento base in poi, ha subito preso in mano. Fino agli anni 70 circa le persone disabili erano nelle scuole speciali, negli istituti alti, poi sono passati nella scuola pubblica e quindi nella parrocchia. Anche la dimensione, cioè, religiosa era delle scuole speciali. Andando in parrocchia, la parrocchia stessa si è trovata analfabeta, ecco, quindi un po' da dire, e mo come si fa? L'hanno sempre fatto altri, vedi un po' la pastorale della delega. Il settore nasce nel 1991 circa. Settore non è settorialità, ma è essere un po' di supporto dentro il territorio, dentro le parrocchiate. Velocemente, ma tanto poi altri potranno dirvi questo, un po' il lavoro fatto in questi 20-25 anni, insomma, è stato fatto un po' questo di collaborare, sensibilizzare, promuovere, preparare strumenti, altro, affinché sia la persona disabile, sia la famiglia, ma anche catechisti o altro, hanno un posto da cui dire busso, dico, perché io, ok, che ti voglio prendere in parrocchia, ma poi come si fa? È bello dire includiamo tutti, sì, ma proprio com'è che si fa di fondo? Allora un po' nasce un po' per essere di supporto. Velocemente, oggi siamo 99 ad 1, un po' quello che dice il Papa. Oggi ormai spesso nelle nostre parrocchie abbiamo una persona, uno per dire, chiamatemi insomma in senso, cioè simbolico. La maggior parte, dico cioè sempre io, su 191.000 che sono la fascia di iniziazione cristiana, abbiamo, non è che dico 180.000, abbiamo almeno 9.000 persone che vengono nei nostri contesti. No, allora dov'è il gap? Dov'è che c'è che nelle scuole vanno, in altri luoghi vanno e nella parrocchia non va? Dov'è che manca questo ponte? Dove? Allora forse siamo chiamati un po', come diceva il Papa, ad uscire dalla sindrome di Giona. Questa è la parola che ha donato a noi catechisti, non è parola mia, è parola del Papa. La sindrome di Giona è un po' questo, cioè catechista che sa già tutto, sa il catechismo, chi è Dio lo sa, sa tutto e non esce, non va verso Ninive, perché è tempo perso andare verso Ninive, sta bene dove sta, un po' per il coraggio di uscire, andare verso le periferie, che ha fatto il convegno di Montesilvano, credo che per 3 giorni l'abbiamo menata su questa parola, andare verso le periferie. Qui apro una parentesi. A volte la persona disabile si sente periferia quando non è riconosciuta nelle nostre parrocchie, nei nostri contesti, e lì diventa periferia. Una delle domande che Don Luigi, a volte è anche la parrocchia generatrice di periferia quando fa tutto speciale. Io faccio 3 incontri solo per te. Allora a volte la persona disabile non si sente appartenente alla comunità, ma senti che cioè riceve quel sacramento, poi finisce tutto. Allora forse noi siamo chiamati a non essere generatrici, pur non volendo, di periferie. Ecco, quando noi parliamo di includere le persone disabili, cosa che significa? A volte io credo che quando in una nostra parrocchia viene una coppia che chiede, sa, un figlio disabile o altro, vorrei fargli fare il cammino di iniziazione cristiana, uno spesso dice sì, ok, però davanti alla persona disabile coglie il limite, dice è sordo, cieco, muto, è spastico, è down. No, forse è Francesco, Marco, Chiara, Luca, Giorgia. Ecco, un po' questo passaggio, ecco, l'altro è persona, che è un concetto per noi cristiani carissimo, che il mondo scientifico, il mondo pedagogico vale, ecco, un po' cogliere l'altro come persona, come tesoro da condividere, come risorsa, non come ostacolo al nostro progetto. Sanno, ne sono arrivati 3 minuti, che tragedia. Ecco, no. Come mai non arrivano? Ecco, forse deve essere altro. Includere cos'è che significa? Che io non attendo che l'altro bussi e dico allora ok, mi serve un interprete di lingua dei segni, uno che lavora con i ciechi, 2 che lavorano. No, io già prima predispongo il luogo affinché chiunque possa sentirsi accolto. Questo è includere. Che l'altro senta che in virtù del battesimo è cristiano, è persona quanto me, come me. Ecco, credo questo è il passaggio grande. Ecco, poi questa frase qua, chi ha peccato, lui e i suoi genitori. Spesso per una famiglia a cui nasce un figlio disabile, pensate, uno attende un figlio per 9 mesi, la diatri ha detto un pochino, c'ho un po' di difetti, l'ultima persona che ho qui ho visto i bambini, Gesù gli ha detto un piccolo c'è difetto, un bimbo con la sindrome di Charge, sordo, cieco, con ritardo intellettivo, ritardo fisico, in maniera diversa, tanto piccolo non è suo difetto, e poi finita lì. Ecco, per una famiglia scatta tanto, scattano tantissime volte il senso di colpa, la crisi, la paura, decisioni da prendere sul cioè figlio, e non è facile. Allora qui recuperare la nostra pastorale battesimale per andare noi verso queste cioè famiglie. A volte noi pretendiamo che loro vengano da noi, ma realmente fisicamente non ce la fanno, noi regge, come dicono a Roma, cioè non ce la fanno, gli cambia la vita nel giro di poco. Allora aiutare anche cioè le famiglie a rileggere che la nascita di Luca, Giorgia, anche un evento di benedizione, ma per fare questo ci sono degli step, dei passaggi. Allora siamo chiamati un po' anche a farci prossimi nei confronti della cioè famiglia. Poi la dimensione religiosa della persona disabile, cosa significa? Noi spesso quando pensiamo alla persona disabile la pensiamo eterno bambino, oppure solo il cammino di iniziazione cioè cristiana, basta, poi diventa un adolescente, un adulto, un anziano, forse morirà. Adesso vado a fare un corso sull'accompagnamento alla morte dei disabili intellettivi. Allora, ecco, anche lì farci carico di renderci conto che non è che dato i tre sacramenti, fatto. No, lui appartiene alla comunità. Sono parole belle, le parole del Papa ci piacciono. Proprio siamo chiamati, è il tempo dell'iniziazione cristiana, è il tempo propizio affinché la comunità stessa impara ad accogliere l'altro nella domenica, in altri tempi, dove anche la persona disabile si scopre soggetto nell'altro, ognuno da quello che può trasferire, ecco, posso dire nella parrocchia, credo che forse c'è una. Bello, perché ognuno per come può restituisce, testimonia la propria fede, ma deve esserci lo spazio e la comunità deve essere pronta ad accogliere l'altro, e il tempo dell'iniziazione cristiana può essere un tempo buono in cui fanno gli amici e poi vabbè la pastorale è integrata. Improvvisare o progettare, ecco, spesso un pochino questo riesco, ecco, un po' ve l'ho già detto prima, un po' uscire dallo slogan quando accade ci penso, forse no, credo che così non va, ma non va per niente, insomma, ecco, forse un po' credo che il passaggio grande sia, sia progettare, programmare, poi iniziare con un itinerario, solo così veramente l'altro potrà familiarizzare, potrà entrare. Ma tanto su questo avete Don Andrea che è bravissimo sui progetti. Io più che lasciarvi là le mie parole vorrei lasciarvi un po' velocemente, cerco di farlo velocissimamente, dei passi sui discepoli del buon samaritano, perché secondo me è uno stile che ci lascia Cristo di evangelizzazione. Cerco di fare velocemente. Lo vide la cenatura della realtà, come abbiamo detto oggi, la cenatura non solo sociologica, ma anche sapienziale, cogliere nell'altro non solo il limite, non solo, ma veramente il dono, la cioè risorsa, la possibilità bella che c'è per l'altro. Pensate quanto è bella una parrocchia dove chiunque entra e sente che ha spazio, sente che veramente io appartengo, faccio parte di questo corpo. Ecco, leggere e permettere questo passaggio. Però per fare questo dobbiamo uscire, il buon samaritano credo che ci è uscire dai miei progetti, programmi, questi geroglifici sotto sono i documenti della Chiesa, perché quello che dico lo dice la parola di Dio, ma anche tantissimi documenti, quindi possiamo dire che la Chiesa è profetica su questo, è sapienziale, la Chiesa già ci dice, ecco, di cosa fare. La difesa è testimonianza, le opportunità di oggi, niente, compassione, ai care, un po' la parola che a me piace anche tanto, tu mi interessi come persona, non perché devo fare l'opera via, la buona azione cioè quotidiana, ecco, non up down, ma come fratello, tu mi interessi, tu fai parte in virtù del verbo, ecco, fai parte, ecco, della mia vita. Un po' credo che a noi è bello quando senti che all'altro gli interessi, e qui vado a we care, il secondo passaggio diventa questo, la chiave comunitaria. A volte con la persona disabile si rischia il burnout, oppure la cioè, relazione you e me, io e lui, poi vado io e l'altro rimane. Ecco, invece il mio passaggio grande è nella comunità. Ecco, lui fa parte della Chiesa e l'Ecclesia, comunità, dove questo sia il secondo passaggio. E poi vado velocemente perché voglio farmi un po' velocemente. Catechesi e prossimità, mi si dice vicino, compatire, sentire come il linguaggio della prossimità, ve l'ha già detto benissimo Don Matteo, sicuramente questa, ecco, cioè pastorale che parte dal primo annuncio che collega tutto l'arco della vita della persona disabile, questo sì, credo che siamo chiamati a renderci conto che fa parte della comunità da quando nasce. Io dico spesso che noi diciamo accogli la vita di una coppia, noi ecco, noi siamo chiamati a sostenere la vita come comunità, e chissà, non solo a dire prendi la vita, ma io sono chiamata a farmi compagno con te. Ecco, gli faccio le ferite, ecco, stare dentro le domande dell'altro, un po' Don Matteo l'ha detto anche prima, a volte la persona disabile ci spiazza, ci spiazza, allora stare dentro le domande senza la risposta pronta. Abbiamo scoperto che tante catechiste non raccontavano le parabole dei miracoli, per esempio se c'era un cieco, quello perché avevano paura che poi il ragazzino ci dicesse, e io, ecco, stare dentro le domande. Noi non dobbiamo dare tutte le risposte, perché, però permettere di stare dentro le domande dell'altro, questo credo che sì, insomma, che siamo chiamati a farlo. Essere dei catechisti accompagnatori, ecco, compagni, companis, condividere il pane della parola, della quotidianità, della vita. Io non faccio un'ora con te, finito, no? Io condivido, ecco, c'è una relazione. E poi, velocemente, versandovi dell'olio, ecco, la cosa bella che lui, ecco, dona qualche cosa di suo, avere il coraggio di investire, di giocare, non lo so quale dei due, se Francesco o dov'è l'altra, insomma, praticamente in un gruppo durante il convegno c'erano alcuni, insomma, alcuni prete a dire no, perché come si fa, bisogna essere preparati per stare con i disabili, che è vero, infatti facciamo corsi di formazione, loro a un certo punto hanno detto, non lo so chi di voi gli è stato detto, io, sì, ma noi nella nostra parrocchia ci abbiamo provato. Ecco, abbiamo usato, avere il coraggio di sporcarsi le mani, di donare qualche cosa di tuo. Uno. Seconda cosa, il recupero della generazione dell'utilizzo dei cinque sensi. La persona disabile, l'ha già detto lui, Don Matteo prima, cioè ci obbliga a uscire fuori da una catechesi unicamente cognitiva, che abbiamo già visto che è fallimentare pure per noi normocedotali, come veniamo chiamati. Allora, la persona disabile ti obbliga ad utilizzare i cinque sensi, che sono dono di Dio. Ecco, allora forse avere questo coraggio qui di uscire fuori, di sporcarsi le mani. Ecco, questo lo dice il Papa, quindi parola sua, non la mia. La vera, cioè, carità è sporcarsi le mani come se le sporcate Dio con noi. Ecco, io credo che Dio se le sporca con noi. Oggi è la giornata della misericordia. Quante volte Dio con noi usa dei linguaggi per arrivare al nostro cuore? Allora, perché noi, fedeltà al libro? Beh, insomma, si può essere fedeli in tanti modi. Un po' vi ho messo alcune, cioè, modalità, per esempio l'uso della capacità, cioè, visiva, con delle realtà di disabilità, l'uso della, cioè, dimensione gestuale, abbiamo messo su, insomma, anche delle modalità di corsi, l'uso delle marionette. Perché si deve narrare la parola solo a voce? Si può drammatizzare, si può mimare, si possono usare delle sagome, e non è che questo, cioè, significa che questa è una, cioè, catechesi di serie B, no, è un'altra modalità, ha lo stesso effetto. Cioè, posso dire, con il fatto che uso anche queste cose in tanti posti, mi rendo conto che ai, cioè, ragazzini normali o altro, dice, caspita, rimane più impressa la parola. Uno. E la seconda cosa, dicono, vero che per parlare con Marco posso utilizzare anche altri linguaggi. Quindi qui vengono messi altri, l'uso del corpo, della catechesi ritmica, abbiamo anche visto, ho fatto un corso in Francia che con dei disabili che ripetono le stesse stereotipie, le stesse celebrazioni, fare un versetto biblico che si ripete con l'uso del corpo, l'uso di alcuni gesti. E piano piano arriva la parola. Ecco, fatto che anche con gli altri, io mi dico, dove non è possibile includerli 10 su 10, però su 10 incontri 6 sì, perché fa bene alla comunità, fa bene a tutti, e anche alla stessa persona disabile, stare in una dimensione di gruppo. E quindi, ecco, anche le mappe, cioè con le mappe concettuali, ecco. A volte cosa si fa? Devo solo dire, oggi si fa 1, 2, 3, posso anche usare delle immagini, anche con bimbi dislessici, 4, l'uso delle immagini aiuta con alcune realtà di disabilità. Allora, cosa che significa? Utilizzo altre modalità. Per questo si può fare. Certo, la pedagogia della Cerumaca rallento un po', però al centro viene messo l'uomo. Poi lo carico sulla sua cavalcatura. La cosa bella è che lui non delega, spesso, cioè, lo fa lui, esce dalla logica dell'improvvisazione. Credo che sia questa una cosa bella. Ecco, io credo che possono questi due passaggi chiavi: dal babysitteraggio, vieni, sta con noi in gruppo, da tanto vieni, è una cosa bella, vabbè, certo, è già un passo uno, meglio che zero, va bene, all'essere protagonisti anche di un cammino. Ecco, credo che questo sia il passaggio. Ecco, questo deve, cioè, tenere conto della persona e della differenziazione. Un po' l'ha detto anche prima Don Matteo, che ci sono vari linguaggi, e questo Papa ce lo sta, cioè, dicendo ad ogni persona ha un linguaggio per farsi prossimo, per arrivare al cuore degli altri. Catechesi e comunità, il dono delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti, ecco la sinergia tra le due realtà. Questo sì. Una cosa che a me piace tanto qui è che nessuno dice quello che io ho visto, quello che io ho fatto, quello che io ho toccato, quello annuncio, c'è un concetto di noi. Ecco, nella Chiesa c'è quello che noi abbiamo visto, noi lo annunciamo. Allora, siamo chiamati, credo, a questo passaggio di noi, cioè lavorare sul pregiudizio che la comunità può avere, sulla paura, perché uno spesso dice, immagino quando sono arrivati in Sordia, cioè tra sé, no, come si parla? Oddio, in Sordia messa, tutte le problematiche, i canti, cioè, ecco, uno coglie l'ansia. Allora, aiutare la comunità invece a fare questo passaggio di noi, che poi è quello che rimane, ed è credo quello, insomma, la cosa bella. Ecco, qui la cosa bella è che praticamente a un certo punto lo dà all'albergatore. Il Papa è una omelia, dice che è la Chiesa, lo dona alla Chiesa, responsabilizza la Chiesa, e credo che questo sia il catechista e l'accompagnatore vero. Ecco, questo con catechesi e speranza, quindi ecco questa chiamata che l'ho già detto, docente. In sintesi, questa integrazione fede e vita, che chi conosce un po' il documento base, un po' la chiave, per dire, Gesù ci insegna uno stile di fare le catechesi, ci insegna che la persona è al centro. Ecco, la cosa bella, faccio osservare indietro, il samaritano non perde di vista la sua meta, l'accompagnatore vero lo delega ad altri e va per la sua strada. Ecco, io non mi leggo a te, tu non è che sei con me tutta la vita, ti delega, fa un passaggio e aiuta anche l'altro. Ecco, il noi e la persona disabile soggetto della nuova evangelizzazione. Credo che chi opera con loro può dire che veramente questo accade. Velocemente vi faccio vedere dei lavori fatti e non ve li dico, questo l'abbiamo fatto con dei bimbi con bisogni, con dei ragazzi con bisogni comunicativi complessi, i famosi PECS che vanno bene per il Down, per l'autismo, verranno pubblicati a breve. In una parrocchia c'è lavorato con un setting autistico, perché questa bimba aveva sia l'autismo che la sindrome di Lyme, quindi anche una, insomma, un peggioramento, quindi lei ha partecipato con i suoi compagni e loro hanno imparato a comunicare con lei. Il ruolo della catechista e altro era di mediazione. Ecco, credo che sia questo anche il dono grande, velocemente questo. L'andare a messa è stato fatto con altre realtà di disabilità, con Valsetto, Bianca. Ecco, rimane il ruolo della domenica, dove l'altro con tutti partecipa alla messa. Abbiamo fatto sia il Padre Nostro che i canti altri, oppure con le persone sordo-cieche. Cioè, tra sera vengono alcune persone sordo-cieche che vivono soli, che comunicano con la LIS tattile, un'altra modalità, insomma. Ecco, qui invece era un'altra modalità, e hanno fatto il cammino di catechesi con gli altri bimbi, insomma, solo con alcune attenzioni, modalità. La DHD, ma qui vado velocemente, insomma. Ecco, adesso vi chiedo questo, mi volete leggere questa frase qui? Aspetta, mi leggete questa frase? Don Andrea, tu sei intelligente, insomma.
Chiedo male da qui.
Sì, scusa, Don Matteo non ha gli occhiali. Don Matteo non ha gli occhiali, Don Andrea non è male.
Quando lo stimolo non è chiaro siamo molto infastiditi.
Questo praticamente è come può leggere un bimbo dislessico. Allora, è un problema della lettoscrittura, non ha un ritardo cognitivo a meno che non è diagnosticato. Se io a un ragazzo che ho nel gruppo gli vado e gli dico leggi, sono in panico, però mi verrebbe il panico quando io balbetto, come dice leggi o muoio, capito? Non vado più a messa, cambio parrocchia. Allora, se noi invece gli diamo prima il foglio, oppure se io in gruppo tengo conto di alcune cose, la do la settimana prima, gli dico guarda, vorremmo leggere questo, ti va di prepararti, a volte basta poco per far sentire l'altro accolto nella sua fragilità. Che abbiamo un pochino tutte. Ecco, questa è la sua dislessia, in sintesi nulla, come su fare cose. Concludo con una cosa però che non leggo io, me lo ci metto 3 ore, che parlo bene, signora vuole leggere lei, grazie.
Spesso i limiti non sono reali.
devo dire chi l'aspetta. Simona Azzori, quella ballerina senza braccia che ha aperto Sanremo tra anni fa, è la cosa bella che dice che lei è potuta essere quello che era senza braccia perché la mamma ha creduto in lei, cioè qui c'è stata gente che gli ha permesso di essere quello che era, punto, senza dover essere diversa da lui. Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo degli occhi di chi ci guarda. Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo, alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi così, se sei fragile o una roccia, se sei biondo o hai capelli viola o il naso storto, se sei mobilizzato a terra o guardi il mondo delle profondità per esplorare del cielo. La diversità è ovunque, è l'unica cosa che ci accomuna tutti. Tutti siamo diversi, e meno male, altrimenti vivremmo in un mondo di formiche. Non c'è nulla che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto per farlo. Io tengo il microfono con i piedi, altri con le mani, altri ancora lo tengono sull'asta. Sta a noi trovare il modo giusto per noi. Se avessi avuto paura sarei andata lì indietro invece di avanti. Se mi fossi preoccupata mi sarei bloccata, non mi sarei buttata. Avrei immaginato posti scenari e mi sarei ritirata. Invece ho immaginato. Adesso sono felice, smodatamente, sfuturatamente felice. Ed è una gioia raccontarla questa mia felicità. Ringrazio il Signore non per la vita in generale, ma per avermi disegnata esattamente così. Il mio grazie quotidiano è cercare di rendere questa mia vita un capolavoro, come Lui ha voluto che fosse.
Coraggio e buon lavoro.
L'ultimo intervento è di Monica e di Tommaso. Sono una coppia di sposi, sono conosciuti a Fedelluce, hanno tre ragazzi e ci porteranno la loro duplice esperienza come catecumeni in Fedelluce e come genitori di Caterina, quindi come genitori di una ragazzina che ha frequentato la parrocchia come catecumena.
No, intanto mi ha rincuorato tutto il discorso di Sor Veronica. Verrò a preparare la cresima a Caterina da lei, perché dunque Caterina è una bimba di 12 anni, è una bimba allegra, socievole, affettuosa ed ha una disabilità. Ecco, vorrei focalizzare anche i termini, perché noi genitori siamo molto sensibili. I disabili sono persone, come diceva Sor Veronica, mia figlia Caterina, perché spesso diciamo ci sono accezioni che per noi genitori sono un po' stridenti, no? Malati, appunto disabili. Ci sono anche le persone disabili malate. Mia figlia non ha una malattia, mia figlia è malata quando c'è il raffreddore e la febbre. Normalmente è una bimba sana che fa la sua vita e ha questa particolarità. E come potete capire, noi frequentiamo Fedelluce da 30 anni, ma l'arrivo di Caterina ci ha sconvolto comunque. E accettare una parola per me è ancora difficile. E, diciamo, io amo mia figlia e da quando è nata ho deciso che scusate, io non sarei stata per lei una difficoltà, però dire che la sua disabilità è un dono, anche questo un po' mi scuote, perché io amo mia figlia, ma né per lei né per me posso dire che la sua disabilità è un dono. E, certo, lei è una bimba senza sovrastrutture, è felice, è una preadolescente, quindi ha le sue crisi anche lei, ma forse in questo momento ci preoccupano più i fratelli che sono in piena adolescenza che lei. Comunque, parlando della sua comunione, diciamo, due anni fa si è posto questo problema. Noi frequentiamo Fedelluce e ci siamo chiesti con Tommaso se era il caso di fargli fare un corso o una preparazione nel nostro gruppo. Poi sono stati fratelli, veramente, che allora era scontato che la sorella facesse la preparazione alla comunione nella loro parrocchia. Loro frequentano la parrocchia da tanti anni perché sono nel gruppo scout e lì hanno appunto si sono preparati Quindi noi spesso andavamo la domenica a messa anche con Caterina, per cui l'abbiamo adottata un po' come parrocchia nostra, e abbiamo avuto anche la fortuna di avere un nuovo parroco giovane a cui abbiamo chiesto la disponibilità di inserire Caterina in un gruppo. Diciamo che siamo stati poco coraggiosi, gli abbiamo fatto un corso un po' accelerato, non ce la siamo sentite di tenerla 2 anni, però ha fatto gli ultimi 3 mesi con il suo gruppo e ha frequentato, grazie anche alla sua madrina, che è una nostra amica anche vecchia data di Fedeluce, che si è resa un po', ha fatto un po' da tramite, sia appunto, come diceva Sor Veronica, per le difficoltà che pure mia figlia ha nel comunicare, nel relazionarsi, e anche per trovare un po' qualcosa che potesse tradursi in un percorso adatto a lei. Chiaramente, per carità, il percorso era già progettato, era già deciso, quindi è stato un po' difficile trovare dei codici, come ha fatto vedere Sor Veronica, delle attività che potessero andare bene pure a lei. Tante volte ci sono stati anche dei momenti difficili, perché Caterina ha una scarsa capacità di attenzione, quindi poi venendo da 8 ore di scuola, chiaramente il pomeriggio era, e quindi spesso c'è stata un po' una rinuncia, con grande frustrazione da parte della sua madrina, ma anche della mamma, del papà. Però diciamo, quindi c'è stata una buona volontà senz'altro. Quello che dico è che non basta la buona volontà, perché poi, come diceva Sor Veronica, a volte poi sì, si accolgono, ma si tengono lì e non diventano un motivo di scambio, di conoscenza. Cioè, dobbiamo anche un po' pensare come la persona con disabilità, non solo è una persona da sostenere e da accompagnare, una persona che può dare tanto e può aiutare soprattutto a far sì che il catechismo diventi proprio una scuola di vita. Io sono insegnante di scuola primaria e devo dire, quando uno sta a scuola, la scuola, l'insegnamento di fronte a bambini del genere cambia totalmente. I bambini in generale sono molto più aperti di noi, hanno molti meno pregiudizi, quindi hanno anche delle loro capacità di comunicare che a noi non verrebbero in mente. Quindi sfruttiamo anche l'età, cioè l'età del catechismo della prima comunione è un'età anche bella, buona per cercare di trovare un modo per comunicare insieme anche a bambini che non parlano, che fanno cose strane, che farfallano, che strillano, che ridono in maniera inopportuna. E poi quando Caterina sarà più grande forse la cosa diventerà anche più complicata, nel senso che chiaramente il bambino con disabilità è comunque un bambino, la persona adulta è chiaro, ci provoca altro, no? Quindi questo. E poi comunque è venuto il giorno della prima comunione, è stata una giornata bellissima. Caterina è stata accompagnata da me e stava con i suoi compagni. Diciamo che anche lì la lunga conoscenza con una compagna di classe ha fatto sì che questa bambina si sia seduta accanto a lei, e questa cosa le ha permesso veramente di seguire con un'attenzione, con un silenzio, la cerimonia in maniera impeccabile. E sicuramente anche la naturalezza con cui Don Paolo anche li ha accolti accanto a lui. Caterina giocava con i parametri dell'altare, con tutte le cose, però la naturalezza con cui anche i sacerdoti si pongono nei confronti di queste persone aiuta la comunità. A volte ci sono messe in cui il silenzio è un po', per noi famiglie, è un po' imbarazzante, devo dire la verità. Allora, cioè, alcuni, chiaramente siamo persone, anche alcuni sacerdoti con bambini non si trovano, cioè, perché cioè, sono insegnanti che sono adatti a ragazzi adulti, sono insegnanti che sono adatti a bambini. Però ecco, queste messe in cui la parola cade nel silenzio, cioè, è qualcosa che per una bambina con disabilità è faticosa da seguire. Noi cerchiamo di farlo quello che è più possibile, però a volte anche per noi è faticoso. Allora a volte ci dividiamo, uno va alla messa un po' in momenti diversi. Insomma, questo per dirvi che cioè bisogna un po' cambiare, Cioè io come insegnante lo vedo, cioè il programma si rallenta, chiaro, cioè il nostro progetto cambia, può essere stravolto, però diventa qualcosa che può aiutare tutti, cioè questa è l'unica cosa che vi posso dire, cioè può aiutare tutti, come diceva Sor Veronica, a trovare anche dei canali diversi di comunicazione, dei canali fatti di gesti, di scambi di carezze, scambi di abbracci. E questo credo che, insomma, per insegnare un po' il Vangelo è un po' importante, insomma. Una volta sono andata a un convegno, cioè ci deve essere una comunicazione a tutti, ma perché ci sia una comunicazione ci deve essere qualcuno che un emittente, ma anche un ricevente. Questo ricevente deve saper ricevere questo messaggio, deve essere aiutato a farlo. Questo è quello che posso dire, insomma. Grazie.
Io devo parlare della mia esperienza come catecumeno, nel senso che ho fatto la cresima in un gruppo di 8 persone, e 3 di queste erano con handicap, 2 con un handicap mentale molto grave e 1 con un handicap lieve. Però prima di arrivare al modo con cui abbiamo organizzato questo periodo di formazione, questo percorso, vorrei fare un passo indietro e dire 2 parole su quello che è stato per me Fedelluce e l'incontro con i ragazzi disabili e la comunità di Fedelluce. Io ho iniziato ad andare a Fedelluce che avevo 13-14 anni e in quel periodo, 14-15 anni, praticamente non frequentavo più la chiesa. Era un periodo in cui cercavo di rileggere tutti gli insegnamenti che mi avevano dato i miei genitori, ragionando con la mia testa, e sinceramente la messa, i sacramenti mi risultavano completamente incomprensibili. Anzi, ero un po' infastidito, dicevo, li trovavo un po' un modo di comunicare lontano da me, non lo comprendevo. E poi è successo che andando in questa comunità questa cosa è cambiata. Io non so come sia successo, però è andata così. Probabilmente l'incontro con questa comunità, con questi ragazzi, mi ha fatto riavvicinare al modo di comunicare della Chiesa. Non so, è difficile spiegarlo, ma senza spiegazioni, senza conferenze, non so come dire, mi hanno spiegato il senso di tante cose che non capivo. Probabilmente la cosa che per me è stata molto importante è il fatto che quando ci si avvicina a un ragazzo con disabilità mentale non si può mentire, non so come dire, bisogna essere sinceri, perché non ci sono sovrastrutture. Quando si parla tra persone normali, diciamo, ci abbiamo tutti delle sovrastrutture che ci permettono di comunicare tra di noi mantenendo un po' di distanza, non so come dire. Con un ragazzo disabile è impossibile, perché se ti devi avvicinare a loro devi scoprire quello di sincero che c'è dentro di te, se no non si crea un contatto. Ma la cosa più interessante è che questa necessità di essere sincero e di avvicinarmi a prossimo, per me è stato importante anche nell'altro senso, cioè io con loro capivo che potevo essere me stesso senza nessun problema, che potevo che nessuno mi avrebbe giudicato per i miei limiti, non so, e che venivo stimato per il fatto semplicemente che stavo con loro. Prima qualcuno ha detto, il vescovo ha detto, non prendiamo complicate cose semplici, ma questo è una cosa. Veramente in quel momento mi si chiedeva dell'amicizia, la sincerità, il fatto di scambiarci delle esperienze, una fase della crescita, e in questo senso la messa, il sacramento, per me ha assunto un altro significato, perché era una conclusione di un rapporto sincero. Non so spiegarla questa cosa, non credo che ci sia modo di spiegare questa cosa, però è successo così. Mi ricordo una volta un giorno, una domenica, una messa, ho deciso di rifare la prima comunione, la comunione, ma è stato un ricominciare che non so chi mi ha convinto, cosa è successo, però è stato per me veramente un ricevere un catechismo sotto questo punto di vista. E quando si è trattato di fare la cresima, per me era impensabile non farla in questa comunità. Quando è arrivato il momento in cui ho deciso di farla, ci siamo resi conto che nella nostra comunità c'erano un po' di amici, 4-5 che dovevano ancora fare la cresima e per diversi motivi rimandavano, eravamo tutti adulti e c'erano anche dei ragazzi con handicap. Due di questi hanno un handicap molto grave, non parlano, una persona non vede, sono molto agitati, però un'altra ha un handicap meno grave, e ci siamo ritrovati di fronte all'esigenza di fare questa cresima tutti quanti insieme. Intanto una prima constatazione: noi cinque ragazzi normali, per virgolette, non avevamo fatto la cresima per scelta, fondamentalmente, mentre per loro tre, soprattutto per i primi due più gravi, era stata proprio una cosa di impossibilità, perché nessuno gli aveva proposto questa cosa. E detto questo, abbiamo iniziato a parlare insieme di come organizzare questa preparazione. In quel momento non è che ci fossero molte teorizzazioni di queste cose, non è stato facile, però Paul Gilbert, che è un padre spirituale di Fedeluce, ci ha detto che c'era un percorso preparato per queste cose, e quindi abbiamo deciso di appoggiarsi su questa strada. In pratica abbiamo deciso di fare 8 incontri tutti quanti insieme, andando una volta a casa di Elena e una volta a casa di Mario. Nella fase di preparazione ci siamo posti le domande che ci si pone normalmente di fronte a queste situazioni, e anche le mamme di questi ragazzi ci hanno posto degli interrogativi molto diretti. Ci hanno chiesto: ma che senso ha che fa la cresima se non capisce? E abbiamo iniziato a ragionare insieme su questa cosa. La prima cosa è stata detta pure prima, è che sicuramente nessuno di noi capisce veramente che cosa sono queste cose. Ci siamo un po' consolati a vicenda, dicendo che, riguardando anche indietro i sacramenti che avevamo fatto, è difficile parlare di capire queste cose. Poi c'era anche il problema della libertà di scelta. Dice: ma questa scelta la prendiamo noi per loro, è giusto o non è giusto farlo? Parlando anche con le mamme, ci siamo arrivati alla semplice conclusione che per un ragazzo con un handicap mentale molto grave le decisioni vengono prese da chi gli sta vicino, non c'è niente da fare. È normale che sia così, è giusto che sia così, e come dire, anche il non decidere a volte è una decisione, anzi il decidere di non fare è una decisione che uno prende per il ragazzo. E poi abbiamo pensato ai sacramenti che prendono i bambini piccoli. Il battesimo non è che ha un significato meno importante per il fatto che il bambino non capisce. Anche lì è una decisione, diciamo, che prendono i genitori per il figlio. È un dono, direi, che i genitori decidono di fare al loro figlio. E quando un bambino viene battezzato c'è qualcuno che lo porta alla cerimonia e decide per lui, e quindi non pensiamo che sia una cosa sbagliata e strana farla per un ragazzo adulto, perché questa condizione che interessa un bambino piccolo, per un handicappato, per una persona con un handicap mentale grave, è una condizione che va avanti per tutta la vita, e quindi è normale che qualcuno prenda questa decisione per lui, come accade anche negli altri campi. La cosa che mi sembra importante è che questa decisione, soprattutto per la cresima e per queste cose qui, debba essere presa anche dalla comunità, non solo dai genitori. Se non altro, magari il punto di partenza può essere quello della famiglia, ma poi sarebbe bello e importante che fosse la comunità che, diciamo, interviene in questo ruolo di supporto. Noi abbiamo deciso che in questi incontri fossero presenti anche i genitori dei ragazzi disabili, che hanno partecipato alle riunioni, e pratica leggevamo dei pezzi della Bibbia, del Vangelo, facevamo degli scambi, dei momenti di preghiera e stavamo tutti quanti insieme, che forse questa è la cosa banale, ma forse è la cosa più importante, perché alla fine Elena e Mario non capivano quello che dicevamo, questo è sicuro, però era importante che fossimo lì tutti quanti insieme, era importante noi genitori, il padre che ci seguiva, dicevamo che era importante più che leggere il Vangelo e parlare del Vangelo, cercare di viverlo con loro, che poi è una cosa che noi lì abbiamo fatto per forza, perché non c'era possibilità di parlare del Vangelo, però poi in verità alla fine è la cosa più importante, perché diciamo che il leggere un Vangelo è il punto di partenza, poi dopo è il passaggio successivo quello che conta. E per me questo è stato una cosa importantissima, perché probabilmente un corso teorico io non sarei riuscito a farlo. E, ad esempio, ricordo una sera che siamo andati a casa di Elena, che era particolarmente agitata, perché questa è una ragazza che a volte non riesce proprio a star ferma, e in pratica non siamo riusciti a fare niente. Mi ricordo un po' l'imbarazzo del fratello, siamo usciti così da quel giorno, da quella sera, un po' silenziosi col nostro compitino in mano, però quella è stata una serata molto importante, perché anche se non abbiamo letto, non siamo riusciti a leggere una parola, ci è rimasto dentro qualcosa, io non so dire cose di preciso, perché però ha avuto un significato anche quel non riuscire a fare un momento di preghiera, perché c'era questa situazione. E poi è arrivato il momento di decidere come fare la cerimonia, e eravamo indecisi se farlo dentro Fedeluce o una parrocchia, cioè una messa di Fedeluce o una parrocchia. Siamo stati fortunati, credo, perché non mi ricordo come si chiama,
padre Danilo
che stava a San Gioacchino, cioè, ma ci ha proprio detto: no, ma non fatevi problemi, perché poi la nostra paura, in quel caso come amici, adesso come genitori, molto banalmente, è che questi ragazzi certe volte vanno a confusione. Monica prima parlava del silenzio, in verità voleva dire che non gli dava fastidio il silenzio, gli dava fastidio il fatto che magari Caterina in mezzo al silenzio inizia a ridere. Quello per noi è un momento difficile, perché spesso si girano tutti, dicono che succede, così. Non è facile, e in questi casi penso che il parroco può aiutare molto cercando di tranquillizzare la comunità, perché io lo capisco, cioè se uno sta nel silenzio della messa, sente uno che scoppia a ridere, non è che la cosa è normale, oppure uno che Mario certe volte urlava. Una caratteristica strana di Mario è che se sentiva tossire si arrabbiava. Infatti io da sempre quando sento qualcuno tossire, cioè non c'è Mario. E magari urlava e iniziava a mordersi la mano così, e questo ci preoccupava, no? Come saremmo accolti? E padre Danilo ci ha tranquillizzato sotto questo punto di vista, ha detto: venite, non c'è nessun problema, e abbiamo deciso di farlo con loro, e questo per me è stato molto importante, più che per noi, per le famiglie dei ragazzi, perché Fedeluce è una cosa importante, però fare la crisma in una parrocchia normale insieme ad altre chiesimate che stanno facendo la crisi, ma per me, per loro è stato importantissimo. E addirittura padre Danilo ci ha detto: facciamo il ritiro insieme. Abbiamo fatto il ritiro noi otto ragazzi con i ragazzi che si stavano per cresimare lì in parrocchia, e penso sia andato benissimo, è stata un'esperienza positiva anche quella giornata. E poi c'è stata la cerimonia, che devo dire è andata bene, non ci sono state urla e cose strane, e così è andato bene, devo dire.
Allora, abbiamo sentito i quattro incontri che erano in programma, adesso avevamo previsto una mezz'oretta di dibattito, non so se riusciamo a essere così lunghi, o comunque è previsto un momento di dibattito. E vi distribuiamo adesso un questionario ed uno scritto, diciamo un testo, che che ci dovrebbero aiutare un pochino in questo dibattito, in questo momento di condivisione che avevamo previsto di fare. Credo che gli interventi e le testimonianze che abbiamo sentito abbiano suscitato un po' in tutti noi delle domande, dei dubbi, delle proposte anche che vogliamo fare. Il questionario che vi sottoponiamo ora ha lo scopo di fotografare quella che è la situazione un pochino delle nostre parrocchie, e quindi sono 9 domande molto semplici alle quali possiamo rispondere anche in questo momento velocemente, e poi lo ritireremo alla fine della serata. Vi chiedo solo una cortesia: mi sono dimenticata di mettere la casella per l'indirizzo mail, per favore aggiungetela voi perché mi è completamente sfuggita. Invece il testo che adesso vi distribuiamo, che secondo me è particolarmente utile per il dibattito, è un testo che vorremmo fosse utilizzato per l'incontro diocesano che ci sarà a giugno proprio sulla catechesi, per i sacramenti di iniziazione al cristianesimo. È un testo che parte, diciamo, dalla preghiera appunto del Te Deum di Papa Francesco, che ci ricordava Don Luigi all'inizio: il Vangelo è rivolto a tutti perché tutti sono portatori di dignità umana. E credo sia particolarmente importante la frase finale della lettera, che poi vedrete appunto, ma che cita. E con questa lettera vogliamo chiedere a tutti di tornare a lavorare insieme per capire cosa è possibile fare un rinnovato spirito di comunione, ma anche con iniziative concrete per rispondere alle attese di tante persone e all'invito del Santo Padre Francesco per il bene della Chiesa di Dio che è in Roma. Diciamo, sarebbe una bella cosa se riuscissimo ad uscire da questo incontro, sicuramente con la consapevolezza che ci sono molti problemi e molte difficoltà nelle nostre comunità, ma anche con delle proposte, delle idee per cercare di superarli insieme. L'idea è proprio quella di aiutarci come singole parrocchie con le nostre ricchezze, i nostri doni, per migliorarci e arricchirci. Quindi ora distribuiamo i due fogli e partiamo.
Solo una cosa. Aggiungo una cosa, perché l'orario è un po' slittato più in avanti. Se qualcuno non ha la possibilità di farlo adesso, deve andare via per tornare a casa o altro, insomma, se magari ci dà su uno di questi fogli che vi diamo il suo email, possiamo mandare tutto per email e così tenerci in contatto, perché sarebbe bene cominciare pian piano a creare tutto un po' una rete e a estenderla. Importante che arrivi ad altri catechisti, ad altri sacerdoti, a persone che vivono nelle parrocchie. Le cose che sono state dette credo che siano particolarmente importanti. Legandomi ai genitori che hanno parlato adesso, mi viene in mente sempre dell'incontro avuto con Jean Barnier. Gli hanno chiesto, è stato mezz'ora con il Papa da solo, li hanno visti di proprio, si tenevano la mano. Poi gli hanno chiesto, dice, ma che ti ha detto in mezz'ora? Gli ha detto, io non mi ricordo niente, cioè, non mi ricordo nemmeno una parola, però mi ricordo che quelle emozioni, quei sentimenti che ho provato in questo incontro valevano più di 1000 parole. Una delle cose che ci avete raccontato voi, Monsignor Zuppi, Suor Veronica, credo che rendano l'idea di veramente una miriade di comunicazioni. Se riusciamo anche noi a comunicare, possiamo prepararci meglio alle comunità, fare in modo che questo ambito non sia soltanto un margine, ma sia centrale, importante. Può cambiare proprio la vita, lo stile di vita delle nostre comunità. Quindi grazie a chi lo può fare qui adesso e chi non può, se ci può lasciare un recapito, mandiamo tutto per me.
La scorsa volta avevo dato una mail in cui potevano mandare le cose?
Sì, la mia.
E ce la ridici? Per mandare le comunicazioni, ecco che scrivete voi una mail, oltre a darci la vostra.
Allora è Giusi con la Y in fondo, tutto minuscolo, Giusi con la Y in fondo, Nocca. Giusi Nocca.
Giuseppina all'inglese, no, sarebbe
senza punto e mezzo, sì. @gmail.com.
Su sottolineo questa cosa del lavoro e dei fogli, perché appunto abbiamo deciso, non stiamo a parlare perché non parlerebbero due o tre persone, mi servirebbe. Perché questa cosa qui? Vi chiediamo sia per avere pian piano una banca dati, sia perché voi ci cominciate a dire di che cosa c'è bisogno. Per esempio, una messa con il linguaggio dei sordi, può darsi che non ci sia una zona di Roma in cui non c'è per niente, c'è un bisogno di una cosa in particolare in una zona, cioè questa cosa serve perché voi cominciate a dire a noi manca questo, ci rendiamo conto nell'incontro delle parrocchie vicine che ci manca questo, oppure abbiamo queste proposte, queste potenzialità, noi in questo luogo facciamo questo, potreste dirlo alle parrocchie vicine. E questo ci permette di preparare l'incontro di giugno, dove ancora di più lo chiederemo a tutti quanti, per arrivare a facilitare. Serve che ci sia un luogo internet dove si mettono queste cose, serve che ci sia un corso sull'autismo, serve, cioè che cosa serve per aiutare a camminare insieme, no? Se ci date le mail, oltre a potervi mandare i dati, Tommaso e Monica vogliono farvi vedere un altro video di una famiglia spagnola, credo. Ve lo mandiamo per posta elettronica, però viene a dirci che cos'è. Dura 10 minuti, non facciamo in tempo a vederlo.
Forse qualcuno l'ha visto su Facebook o internet. È un cartone animato, si chiama Cuerdas, che significa corde. È molto leggero. La storia di questo cortometraggio è importante perché parla di un'amicizia tra una bambina e un bambino con una paralisi cerebrale, ed è fatto dal papà di un bambino con paralisi cerebrale e con una sorellina, e dal vedere il rapporto tra questi due fratelli al papà è venuto in mente di fare questo cortometraggio. La cosa carina, mi piace anche farmi vedere per un po' notare quello che diceva Suor Veronica un po' sui bambini, è che questa bambina tenta di tutto pur di far giocare il bambino con lei, salta una corda, gli mette la corda e la fa camminare con la carrozzina, cioè tutta una serie di cose, e poi questa cosa darà a questo bambino un'amicizia preziosa, non vi dico com'è, e alla bambina trasformerà la vita. Insomma, si chiama Quertas, andatelo a cercare perché è molto carino, forse anche da far vedere ai bambini.
Cuerdas, lei mi dice come si scrive.
Cuerdas, C come como, U come U-bot, no, U come U.
Cuerdas.
Bene. E come Empoli, R come Roma, D come Domodossola, eccetera. Cuerdas. Scusami. Ecco, è stato scritto, avete qui la mail di Giuseppina per mandare il materiale, e noi comunque vi rimanderemo il foglio anche in formato elettronico. La lettera che avete, mi ero dimenticato, è un'ipotesi di lettera, cioè un'idea che era venuta già al gruppo che si era unito l'ultima volta, se ricordate, era che questo gruppo di lavoro, il gruppo poi che si allargherà a giugno, che il gruppo mandi una lettera a tutte le parrocchie di Roma dicendo: noi vi proponiamo questo, avete, perché non riusciamo insieme. Quindi non è una lettera già, è una bozza di lettera. Voi potete dire: non ci piace questa idea, non ci piace questa lettera, ci piace l'idea ma nella lettera metteremo queste frasi. Vogliamo che in vista del convegno sull'iniziazione cristiana sia mandata una lettera a tutte le parrocchie di Roma perché i preti e i laici riflettano e cerchino di camminare in questa direzione. Questa è l'idea del secondo foglio che avete prima, che non hanno tutti, e però c'è, lo ve lo mandiamo per email. Voi ci, o mandate una mail o ci lasciate il foglio. Il foglio lo potete mandare anche all'ufficio catechistico, che è il referente di questa cosa, e noi poi lo vediamo tutti e tre insieme. Quindi qualsiasi modo, se avete problemi telefonate all'ufficio catechistico, il cui telefono è 6988 6301, 6988 6301 06. È aperto la mattina, non raramente il pomeriggio, mai la sera,
quindi se chiamate alle 9 non è che non vogliamo rispondere, ma è chiuso, il vicariato è chiuso. Se volete vi perdete le mail, non sapete come mandarci le cose, vi possiamo dare il fax, eccetera, telefonate qui e raccogliamo tanto tutti insieme le cose.